Quinta domenica del tempo ordinario, dall'Evangelo di Matteo, capitolo 5, i versetti 13-16.
Voi siete il sale della terra, ma se il sale perde il sapore, con che cosa lo si renderà salato? A null'altro serve che ad essere gettato via e calpestato dalla gente. Voi siete la luce del mondo. Non può restare nascosta una città che sta sopra un monte, né si accende una lampada per metterla sotto il moggio, ma sul candelabro, e così fa luce a tutti quelli che sono nella casa. Così risplenda la vostra luce davanti agli uomini, perché vedano le vostre opere buone e rendano gloria al Padre vostro che è nei cieli.
Dal profeta Isaia, capitolo 58, i versetti 7-10.
Così dice il Signore: non consiste forse il digiuno che voglio nel dividere il pane con l'affamato, nell'introdurre in casa i miseri senza tetto, nel vestire uno che vedi nudo, senza trascurare i tuoi parenti? Allora la tua luce sorgerà come l'aurora, la tua ferita si rimarginerà presto. Davanti a te camminerà la tua giustizia, la gloria del Signore ti seguirà. Allora invocherai e il Signore ti risponderà, implorerai aiuto ed egli dirà: eccomi. Se toglierai di mezzo a te l'oppressione, il puntare il dito e il parlare empio, se aprirai il tuo cuore all'affamato, se sazierai l'afflitto di cuore, allora brillerà fra le tenebre la tua luce, la tua tenebra sarà come il meriggio.
Dalla prima lettera ai Corinti, capitolo 2, i versetti 1-5.
Io, fratelli, quando venni tra voi, non mi presentai ad annunciarvi il mistero di Dio con l'eccellenza della parola o della sapienza. Io ritenni, infatti, di non sapere altro in mezzo a voi se non Gesù Cristo e Cristo crocifisso. Mi presentai a voi nella debolezza e con molto timore e trepidazione. La mia parola e la mia predicazione non si basarono su discorsi persuasivi di sapienza, ma sulla manifestazione dello Spirito e della sua potenza, perché la vostra fede non fosse fondata sulla sapienza umana, ma sulla potenza di Dio.
E sulla potenza di Dio, il suo Santo Spirito, che noi invochiamo affinché apra il nostro cuore, la nostra mente, in quell'accoglienza che si fa vita e comunione con i fratelli. Sia dunque la sapienza dello Spirito a guidarci. Amen. Quinta domenica del tempo ordinario. Un saluto a voi qui presenti, a quanti ci seguono attraverso la rete, attraverso radio al servizio della Divina Misericordia di San Giovanni. Quinta domenica, domenica della luce del mondo e del sale sulla terra. Il brano evangelico è nel contesto delle beatitudini. Lo ricordiamo perché domenica scorsa la festa della presentazione al Tempio ha sostituito la quarta domenica con l'inizio di quel discorso delle beatitudini o discorso della montagna che Gesù fa, presentando un po' quello che è lo spirito, la Magna Carta, come viene chiamata, no? Della vita cristiana. Quindi, contesto delle beatitudini. Coloro che sono beati non lo sono per se stessi, ma anche nei confronti del mondo, perché questi beati sono anche luce e sale per il mondo, per le realtà terrestri. Voi siete la luce del mondo, dice Gesù, a questi poveri miti, a quanti hanno fame e sete di giustizia, e sono luce, lo ribadiremo più volte, non tanto perché appartengono di fatto alla Chiesa e neanche perché sono uomini di preghiera e fedeli al culto, ma in primo luogo perché sono poveri, miti, puri di cuore, operatori di pace. Una realtà che è fortemente sottolineata dalla prima lettura. La concretezza del profeta Isaia non ci permette di giocare o sottilizzare con la parola di Dio. Gli affamati nel mondo, lo sappiamo, si contano a centinaia di milioni ancora oggi e sono ancor più in aumento perché c'è una legge, una ferrea logica di un sistema economico disumano che raccoglie ancor più oggi, le ricchezze sempre più grandi in poche mani di chi è sazio, spogliando inesorabilmente chi è nella miseria. Il popolo ebraico è spesso presentato come preoccupato di una pratica esteriore ed irreprensibile del culto. In Isaia è indaffarato a ricostruire il tempio distrutto, siamo nel terzo Isaia. Dio ricorda che più dello splendore del culto, a lui è gradito ospitare i senza tetto, dividere il pane con l'affamato, allora dirà le tue tenebre, no? Risplenderanno, allora la tua luce sorgerà come l'aurora. Dunque non basta pregare, digiunare, e qui siamo quasi in un anticipo di quelli che poi saranno i temi quaresimali, no? Che noi troviamo forse con abitudine ormai. La preghiera, il digiuno, devono essere uniti all'azione affinché brilli fra le tenebre la luce. Conta poco astenersi dal cibo se questi non è per nutrire l'affamato. Ma come in concreto il discepolo può diventare sale della terra e luce del mondo? Ritorniamo all'Evangelo, che chiaramente conclude: vedano le vostre opere buone e rendano gloria al vostro Padre che è nei cieli. E queste non sono parole che testimoniano la venuta del regno di Dio, ma il pagare di persona da parte del cristiano che si compromette in avvenimenti costruttivi. Penetrare profondamente nel mondo senza disperdersi. Soltanto così si può dare un gusto nuovo, un fermento di salvezza, quello voluto da Cristo. Ricordiamo il rito del battesimo in cui il sacerdote affida al padre del battezzando una candela accesa al cielo pasquale. Il richiamo è a Cristo, luce. Il risorto, infatti, porta la luce in ogni luogo dove le tenebre facevano da padrone. Il battezzato è l'illuminato che si inserisce nella morte e resurrezione di Cristo. Vivere la luce è dunque l'impegno che attende il battezzato. Le azioni della luce sono azioni dello Spirito e nel battezzato non c'è posto per presunzione, per vanto, per superbia personale, se obbedisce allo Spirito. Ma lasciamoci guidare ancora dall'eucologia di questa quinta domenica del tempo ordinario. Salmo 94, esortazione profetica, i versetti 6-7, venite, adoriamo il Signore, prostrati davanti a Lui che ci ha fatti, Egli è il Signore nostro Dio. Il profeta Il sacerdote, l'orante, rivolge l'esortazione al popolo che nel santuario prega. L'imperativo venite, adoriamo, con amore e con gioia, chiamati a prostrarsi davanti al Creatore Onnipotente. E la motivazione è: Egli è il Signore, nostro Dio. Lui ci ha fatti. Egli è il Dio dell'alleanza, un'alleanza infinitamente fedele. Ancora oggi la fedeltà del Signore è viva e operante. Noi oggi, popolo che Egli ama, chiamato ad attuare i contenuti salvifici che ha ricevuto nel suo santo battesimo, per il bene del battezzato e della comunità. Io sono la luce del mondo, dice il Signore, chi segue me avrà la luce della vita. È il canto all'Evangelo, preso da Giovanni, l'Evangelista, capitolo 8, versetto 12. Cristo è la luce del mondo, perché è il Verbo venuto nel mondo per non lasciare nelle tenebre coloro che a Lui sono fedeli. È la luce promessa dai profeti alle nazioni, ricordiamo Isaia, Malachia, una luce che già risplende. La luce è simbolo della vita, questa vita è destinata a chi segue il Signore, non come possesso esclusivo, personale, ma da donare agli uomini. Luce della vita è Cristo. Orientati così, possiamo affrontare dunque la lettura di questi testi. Oggi vorremmo aggiungere l'antifona alla comunione, lo abbiamo fatto altre volte, che possiamo considerare un riepilogo. L'antifona alla comunione riprende il Salmo 106, genere azione di grazie comunitaria. Sono citati i versetti 8-9. Rendiamo grazie al Signore per la sua misericordia, per i suoi prodigi verso i figli degli uomini. Egli sazia il desiderio dell'assetato e ricolma di beni l'affamato. Chiamati a celebrare il Signore per le sue infinite misericordie, abbiamo ricordato poc'anzi, i fatti mirabili. Ebbene, tra questi fatti mirabili spicca fra tutti la cura personale che il Signore ha delle nostre esistenze. Già nell'Antico Testamento Dio agiva dando cibo, cibo divino, alle anime languenti, colmava di beni le anime affamate, rendendo dunque gradevole la vita davanti a Lui. Ebbene, questi fatti mirabili si ripetono oggi, nella nostra Eucaristia, con incredibile precisione. Destinati ad essere sale della terra e luce del mondo, noi fedeli riceviamo anche tutta l'immensa grazia dello Spirito Santo nell'ascolto della parola evangelica, nella comunione dello Spirito Santo attingendo alla mensa dei misteri, al corpo e alla coppa, al calice, al sangue di Cristo, e nell'appartenenza alla Chiesa, la sposa del Signore, la madre, l'orante, ovvero il luogo del sacrificio salato, lo spiegheremo, per l'alleanza divina. Con lo sposo la Chiesa è luce delle nazioni. Dunque, in aiuto all'ascolto della pericope evangelica, occorre riprendere quel filo che guida la narrazione dell'Evangelista Matteo. Noi abbiamo qualche domenica fa ascoltato l'inizio del ministero di Gesù in Galilea e poi una serie di detti che abbiamo già annunciato ci accompagneranno sino all'inizio della Quaresima. Matteo, all'inizio del ministero di Gesù, in quella che è chiamata sezione narrativa, che precede la sezione dei discorsi, la sezione narrativa, i capitoli 3 e 4, precedono i capitoli 5, 6 e 7, il discorso delle Beatitudini. Che cosa presenta Matteo? Gesù, introdotto da Giovanni Battista, inizia a Cafarnao la sua missione evangelizzatrice, che consiste nell'annunzio proprio della buona notizia che è la presenza del Regno, che è Lui. Il discorso, infatti, che Gesù fa delinea Gesù. Noi spesso diciamo come nuovo legislatore, no? Come nuovo Mosè, il che è vero in parte perché di per sé Gesù non riceve come Mosè, ma dà come Dio e dà ai discepoli, in realtà sono i discepoli i nuovi Mosè, chiamati poi ad annunciare, a portare fra gli uomini. Gesù, vedendo le folle, salì sul monte, si pose a sedere e si avvicinarono a lui i suoi discepoli. Si mise a parlare e insegnava loro dicendo, e qui occorre fare memoria al discorso delle Beatitudini che era di domenica passata. Il monte in Matteo è un luogo carico di significato simbolico, al punto che definisce lo stesso discorso, detto anche discorso della montagna, oltre che discorso delle Beatitudini. Ma non si tratta di una questione geografica, anche quando lo si pone a confronto con Luca, no? Discorso della pianura, e allora è un altopiano, è una pianura di alta montagna, di alta quota, no? Matteo presenta la montagna come luogo della rivelazione dell'incontro con Dio. In Luca la pianura è il luogo delle grandi scelte. Serve a meglio indicare la vicinanza alle folle e la futura missione di una chiesa aperta a tutti. La pianura, questi ampi spazi, no? Dove lo sguardo corre fino a un orizzonte molto lontano. Secondo la tradizione biblica, il monte ha una valenza simbolica importante, è protesa verso il cielo, luogo teologico dove la terra sembra toccare il cielo, luogo di incontro tra Dio e l'uomo. Ambiente privilegiato della rivelazione. E sappiamo come la tradizione di Israele fa memoria di quel fondativo incontro con Dio nella montagna per antonomasia che è il Sinai, il Monte Santo, lì dove Dio consegna al popolo la legge. E ribadiamo ancora, nonostante la somiglianza, Mosè sale sul Sinai, Gesù sale sul monte, Mosè riceve la legge, Gesù non riceve la legge, ma la proclama egli stesso. Infatti, assumendo la posizione tipica del maestro in cattedra, dice Matteo, si pose a sedere, aprì la bocca per effondere il suo insegnamento, ed egli, nel ruolo stesso di Dio, dona ai suoi discepoli la nuova legge, che non è legge come spesso la intendiamo noi. Purtroppo la legge ha un carico di oppressione. Gesù parla di buona notizia della grazia divina, e dunque i discepoli sono qui a prendere il posto di Mosè, e infatti con un'espressione tecnica che possiamo definire sacerdotale, questi si avvicinano a Gesù, riconoscendo in lui la fonte della rivelazione e il datore della parola definitiva che salva. Ai discepoli di Gesù, infatti, è affidato il compito di far diventare discepoli anche gli altri uomini. Ricordate, Matteo 20, andate e fate discepoli tutte le genti. Il Maestro è uno, Gesù, e il verbo insegnare è di sua esclusiva pertinenza. Gesù è il rivelatore definitivo. Il suo fondamentale insegnamento è l'Evangelo, che non è un'altra legge, perché dire nuova legge è fuorviante, può indicare una sostituzione. In realtà è la stessa e unica legge che è portata a compimento. La bella notizia è che il progetto di Dio con Cristo si realizza veramente. Affianchiamo la prima lettura, il profeta Isaia, capitolo 58, una dura denuncia contro l'osservanza fondamentalistica del digiuno. Balza evidentemente agli occhi l'intima contraddizione, il controsenso che esiste nel popolo. Un ritorno a Dio che continua a non osservare la legge di Dio. Un permanere di gravi soprusi e ingiustizie. Il profeta rileva una grave stortura. Il digiuno non converte il fedele a Dio, anzi, tenta di convertire Dio a se stesso, a volerne piegare la volontà, e per questo si lamenta di non essere ascoltato. Dice: io digiuno, ma tu non mi stai a sentire. Il digiuno voluto da Dio è un altro, dice il profeta, è amore attivo verso il prossimo. Il nostro brano ci presenta la parte positiva del discorso di Isaia, dove il profeta chiarisce il digiuno gradito a Dio e il frutto che si ottiene da questo ritrovato rapporto con Dio. Il testo di Isaia raccoglie gli oracoli di quel tempo subito dopo l'esilio. Un popolo che è ritornato nella patria, ma è ancora demoralizzato. Come dire, era sì ritornato, no? Vedendo che le promesse si erano realizzate, ma ancora in quel ritorno non aveva posto il cuore, l'intelligenza, l'emozione, l'amore. In una parola, era ancora con il cuore oppresso, imprigionato dal vecchio peccato. Non l'aveva saputo cogliere, vivere il nuovo momento di rigenerazione. E il profeta sottolinea due storture: il culto puro nella casa del Signore e la carità fraterna. Instancabilmente il profeta sottolinea questi punti decisivi, mostrando anche le condizioni per poterle attuare in quella pienezza che il Signore desidera. Quando Israele si lamenta, perché noi digiuniamo se tu poi non guardi? Perché ci mortifichiamo se tu poi ignori? E il Signore replica duramente: nei giorni in cui voi digiunate, tuttavia, trafficate affari e opprimete i vostri sottoposti. E dunque poi le nozioni per la carità fraterna vissuta. Non digiunate più come fate oggi, così da far udire in alto il vostro chiasso. E forse questo è il digiuno che bramo? Piegare come un giunco il proprio capo, usare sacco e cenere per letto, è forse questo che vorreste chiamare digiuno, giorno gradito al Signore? Non è piuttosto questo il digiuno che voglio? Sciogliere le catene inique, togliere i legami del giogo, rimandare liberi gli oppressi, spezzare ogni giogo, dividere il pane con l'affamato, introdurre in casa i miseri senza tetto, vestire uno che vedi nudo, senza distogliere gli occhi da quelli della tua carne. E guardate, tutto questo indica non un atteggiamento distante, no? Spesso anche con che di disprezzo, come quando si getta pezzi sbonconcellati, tozzi ammuffiti come ai cani. Qui parla di ammettere il povero alla propria tavola, come un padre di famiglia che, radunati i suoi, spezza il pane, dando cibo a tutti. Il fedele, allora, deve dare dimora nella sua casa al fratello che non possiede una casa. Non deve lasciarlo disperato all'aperto. Rivestire i nudi, perché la motivazione è forte, è carne tua. E te stesso, sei tu stesso che soffri, e per amore di te stesso tu devi curare questa carne. Neemia, capitolo 5, versetto 5. E poi, dunque, una condivisione totale, quello stupendo versetto 7, frequente nei testi dell'Antico Testamento. Guardate, noi subiamo il condizionamento di una ignoranza biblica che vede la pagina dell'Antico Testamento spesso lontana, no? Dura, e la pagina evangelica invece è molto più sensibile, attenta ai bisogni. Bene, questa pagina di Isaia non è una pagina evangelica come noi la consideriamo l'Evangelo, e dunque l'Evangelo è una pagina che attua l'Antico Testamento. Questi i padri l'avevano ben compreso. Quando spesso escono espressioni, a che serve leggere l'Antico Testamento? Abbiamo l'Evangelo. Dunque, una pagina di grande sensibilità, profondità, che non può essere tagliata via, perché è l'Evangelo che la attua. Ora, se Israele, un popolo ancora svagato, ancora disperso, agirà in questo modo, il Signore promette una condizione del tutto nuova. La tua luce sorgerà come l'aurora. Davanti a te camminerà la tua giustizia. La gloria del Signore ti seguirà. Lo invocherai e il Signore ti risponderà. Implorerai aiuto ed egli dirà: eccomi. Subitanea guarigione, pronta risposta. La stessa gloria di Dio circonderà gli uomini. Ecco dunque la luce in alto, la città irraggiante, la luce del mondo, il sale della terra. Questa è la condizione che stabilisce o ristabilisce, se volete, la relazione ideale dinanzi al Signore. Non farai in tempo a chiamarlo che il Signore risponde. Ma il Signore esige le opere per i fratelli prima che per Lui. Gli uomini debbono liberare i loro simili dall'oppressione, non più minacciare i debitori, i deboli, rinunciare a piani di oppressione che ancora si formulano, puntare il dito, parlare empio, dare tutto se stessi, dare l'anima, si dice, no? All'affamato. Quell'affamato che è il se stesso affamato, è il fratello, infatti. Se tutto questo avverrà, il Signore procederà a una nuova creazione. Un giorno nuovo, il giorno di luce perenne, l'eterno mezzogiorno che non conoscerà tramonto, così come la carità divina. Sarebbe anche da dare qualche nota sul Salmo responsoriale, il 111, un Salmo didattico, sapienziale. La liturgia ci pone un responsorio tratto dal versetto 4, il giusto risplende come luce. Nell'esistenza buia, grigia, chi segue la carità divina vive nella luce divina, in eterno. Il Salmo inizia con una proclamazione. Beato l'uomo che teme il Signore e trova grande gioia nei Suoi comandamenti. Potente sulla terra sarà la sua stirpe, la discendenza dei giusti sarà benedetta, onore e ricchezza nella sua casa, la sua giustizia rimane per sempre. Ora, è da considerare che questo Salmo, dove questa beatitudine che invita a guardare a questa luce che sorge per i giusti, per l'uomo pietoso, non è un simbolo astratto. Il Signore è la luce, è la vita. Egli, ricordate, ma lo ripeterà ancora il Salmo, è buono e misericordioso, giusto, tenero, gratificante. Il Salmo 110 precede il nostro Salmo ed è un inno di lode. Il Salmo 112 è un altro inno di lode. interessante notare, no, leggere con una posizione più ampia, uno sguardo molto più largo. Il nostro Salmo, con quello che lo precede, quello che lo segue, forma un trittico in cui nel canto di lode noi troviamo il Signore gratificante e tenero nelle meraviglie delle sue opere. La lode racchiude la bontà divina, qui specificata, in quelle opere che all'uomo sono richieste. Perché l'uomo è chiamato a condividere, a vivere ciò che è nel cuore di Dio, nel suo desiderio, nel suo progetto. Ma vi invito a leggere i tre salmi. Negli appunti troverete poi altri elementi che vi possono aiutare. Dobbiamo andare avanti. Ritorniamo alla pagina evangelica. La struttura è abbastanza semplice. C'è un'introduzione e poi due detti paralleli, strutturati in modo simile. Voi siete il sale della terra, ma se il sale perdesse il sapore, con che cosa lo si potrà rendere salato? A null'altro serve che ad essere gettato via e calpestato dagli uomini. E poi l'altro detto: voi siete la luce del mondo. Non può restare nascosta una città collocata su un monte, né si accende una luce per metterla sotto il moggio, ma sopra il lucerniere, perché faccia luce a tutti quelli che sono nella casa. E infine, l'applicazione che spiega il senso della luce in riferimento alle opere buone. Così risplenda la vostra luce davanti agli uomini, perché vedano le vostre opere buone e rendano gloria al Padre vostro che è nei cieli. Sono le opere buone, la luce che fa risplendere, della luce divina, gli uomini. Ora, in quello che possiamo definire un linguaggio tecnico, in ebraico questi detti appartengono al genere detto del mashal, che può essere tradotto con parabola, ma anche con proverbio, enigma, o genericamente detto sapienziale. Sono osservazioni sulla realtà della vita comune, applicata alle persone, affinché possano, come dire, cogliere, percepire il messaggio. L'ascoltatore è coinvolto in modo essenziale nel processo di interpretazione del detto. I detti che riguardano il sale e la luce trovano la formulazione di Matteo anche in altri detti. In Marco, per esempio, capitolo 9, i versetti 49-50, in Luca, capitolo 14, i versetti 34-35, per ciò che riguarda il sale. Mentre per la luce, Marco 4-21 e Luca 8-16. Quindi, in realtà, c'è un sentire, un linguaggio che noi dobbiamo richiamare, perché abbiamo ascoltato altrove, sapete, quelle sorta di parole a gancio, no? Simboli che ci richiamano, comprensioni, spiegazioni che abbiamo ricevuto in altri momenti, in altre situazioni. Per esempio, all'immagine della città che sta sopra un monte, ci sono detti che definiscono l'identità di coloro che seguono fedelmente Gesù. E questa identità è saldata fortemente nell'identità di Israele come popolo di Dio. Sale della terra, luce del mondo, e dunque nel senso che tutti godono, tutti sono illuminati, tutti possono vedere. Dunque diversi temi strettamente connessi. Dopo che sono state proclamate le beatitudini, il Signore definisce chi vuole essere parte dei suoi fedeli. Ora, sale della terra, luce del mondo, c'è un simbolismo che noi dobbiamo cogliere. Ora, il simbolismo del sale, noi per certi aspetti l'abbiamo un po' perso, no? Oggi corriamo dietro al sale tibetano, al sale rosa, al sale nero, no? E se chiedete a un chimico, no? Dice, quali pregi ha questo sale rispetto a quello bianco che mangiavamo prima? E la risposta è, non c'è differenza, ma se c'è qualche cosa è che gli altri sono impuri. I loro colori sono dovuti a delle impurità. Quindi, noi siamo protesi verso la purità, la purezza, no? Quindi qualcosa che invece la pubblicità ci vende come addirittura benefico, quando da tutte le parti sente dire poco sale, poco sale, poco sale, no? Il sale non ci serve più per conservare i cibi, come una volta. Beh, oggi c'è il frigorifero. Dunque, nell'esperienza nostra, il sale è usato per dare sapore ai cibi, no? Pensate che in antico i nomadi, beduini, contadini, nelle vicinanze del Mar Morto, lo usavano per riscaldarsi, per le impurità che questo sale aveva, no? In combinazione col bitume, per cui veniva usato come riscaldamento. Ricordiamo come però, per noi moderni, no? Il sale è legato al salario. I funzionari persiani erano coloro che mangiavano il sale della reggia, indicando lo strumento economico della sopravvivenza, il salario appunto. Abbastanza noto è il riferimento al sale della sapienza, no? Sale, avere sale in testa, fa parte del nostro, no? È uno che è sciapo, non ha sapore, non ha sale, no? Ma ricordate che in passato nel battesimo si era introdotto il rito del sale, appunto, no? Il sale comunque non è benefico alla terra, come ben sa chi, pensate da noi i campi agricoli fertili, ricchi d'acqua, ma col pericolo che il terreno diventi salsugginoso, perché in prossimità del mare, no? Quindi zapponeta per noi, se emungono troppa acqua e rompono quell'equilibrio, perdono tutto, quindi devono stare bene attenti. Porzioni di terreno sono inutilizzabili proprio per questa salsuggine, no? Che impedisce il crescere. I contadini danno anche del sale, ma bisogna piegarsi, diceva mio padre, mai sulle foglie, e i risultati si vedevano. Hai dato bene? Sì, sì. Ci vedremo fra qualche giorno, e si vedevano i risultati. Dopo il sale era caduto sulle foglie, perché uno andava velocemente, no, non piegandosi, le piantine erano bruciate, con grave danno. Ricordiamo come in passato i nemici spargevano il sale sulle rovine. Senso simbolico, nulla nascerà più. I romani, Cartago aderendo a est, no? È sparso sale per dire che non dovrà più rinascere. Mettere sale sulle ferite non è un sollievo. Significa aggiungere dolore a chi già soffre. Altri esempi potremmo proporre, ma ognuno lo faccia da sé, se vuole. Qual è il significato? E qui occorre fare un piccolo confronto sinottico. Siamo in una raccolta di detti che certamente appartengono a Gesù, ma non dobbiamo dimenticare la redazione operata da Matteo. Quindi, parole dette da Gesù, vere, non inventate, no? Però Matteo le ha organizzate in un discorso. Occorre, per esempio, e lo faremo, comparare il versetto 13 del sale con un parallelo, Marco 9, 49-50, sui sacrifici. E così anche Luca 12, 49-50 ancora. E così via, Marco 10, 38, con Matteo 20. Quindi c'è un po' di lavoro da fare. Detto così, questi numeri ci dicono ben poco. Occorre mettersi con pazienza i testi sotto gli occhi, no? E compararli. Andiamo dunque con ordine. Innanzitutto, versetto 13, voi siete il sale della terra. Notate, siamo nella seconda persona plurale, che portano il discorso come il versetto 11 aveva, in un certo modo, stabilito. Beati voi quando vi insulteranno, vi perseguiteranno, ricordate? Beati i poveri, beati gli afflitti, beati, e poi voi, quel versetto 11. Il Signore definisce i discepoli, i voi che ha di fronte, ricordate la cerchia, no? Gli apostoli, i discepoli, le folle. I discepoli sono il sale da intendere per la terra, ovvero destinato a esercitare una funzione sulla terra, o meglio sugli uomini. E se questo sale diventa sciapo, come sarà salata la terra? Se il sale è scadente, o ancora peggio scaduto, va gettato via, fuori dall'ambiente dove deve funzionare. E l'espressione calpestato significa insignificante. Non si calpesta, non lo si guarda neanche, non lo si tiene in nessuna considerazione, non ci si preoccupa. Di altre cose invece ci si preoccupa, e lascio a voi capire, no? Quali possono essere la preoccupazione di calpestare alcune cose e altre dove mettere attenzione. Allora, abbiamo detto un parallelo. Prendiamo Marco, capitolo 9, i versetti 49-50. Perché ciascuno sarà salato con il fuoco. Buona cosa il sale, ma se il sale diventa senza sapore, con che cosa lo salerete? Abbiate sale in voi stessi e siate in pace gli uni con gli altri. Ora, ciascuno sarà salato con il fuoco. Il significato rimanda alla legge dei sacrifici, Levitico capitoli 1-7, in particolare Levitico 2-13, dove si insiste sulla precisazione che il sacrificio non è buttato così della carne sul fuoco, ma ben preparata, salata, ma con attenzione perché sia saporita al gusto. Salare il sacrificio, no? Mostra che quel sacrificio di offerta sull'altare è sacrificio di aroma soave al Signore. Che buon profumino, no? Il barbecue, delle salsicce, adesso può sembrare improprio, però quel buon odore, no? Apre. I sacrifici al Signore devono essere preparati compiutamente, ben conditi e ben cotti per essere vero sacrificio, a cui si partecipa prima spiritualmente e poi nel convito come segno di comunione. Viene consumato. Sapete che ci sono diversi tipi di sacrifici, eh? Quello che consumava interamente l'olocausto, no? E poi quegli altri in cui si condivideva, si preparava il cibo, no? Mangiare e condividere in una dimensione conviviale, ma di comunione, no? Con la divinità, con Dio. E questo è presente in molte altre religioni anche. Riassumendo dunque, Marco richiama che ogni discepolo deve prepararsi ad essere con il Signore sacrificio di aroma soave per il Dio dell'alleanza, redenzione della terra, comunione tra gli uomini. E se il sale non esplica questa funzione, va gettato via. Occorre avere questo sale sacrificale dentro il cuore e allora il sacrificio spirituale sarà pace sulla terra. Ma continuiamo a camminare in questo solco tracciato dai testi paralleli. Passiamo a Luca, capitolo 12, ancora i versetti 49-50. Quindi 12-49-50. Sono venuto a portare il fuoco sulla terra e come vorrei che fosse già acceso. C'è un battesimo che devo ricevere e come sono angosciato finché non sia compiuto. Per chi ha la Bibbia di Gerusalemme può facilmente vedere, no? Nei testi citati a fianco quelli che abbiamo letto. Quindi si va anche per conoscenza, questo è l'ideale, ma siamo aiutati in questa ricerca. Bisogna aprire gli occhi. Il fuoco si riferisce dunque alla passione, che è il vero sacrificio d'olocausto per il Signore, che scatenerà poi il fuoco dello Spirito. Vi battezzerà, dirà Giovanni, in Spirito Santo e fuoco. Ricordate nella domenica del battesimo del Signore, dove il suo battesimo riassume la prospettiva sacrificale in quel segno della croce, che nell'icona era rappresentato sotto i piedi di Gesù, mentre era immerso nelle acque. Il segno della croce. E l'angoscia del Signore non è per la prospettiva del dolore, ma verso l'adempimento di tutto questo. L'angoscia, il desiderio, il timore, no? È che presto si compia tutto questo. Se noi adesso prendiamo, ritorniamo a Marco, capitolo 10, versetti 38-40. Gesù disse loro, e siamo nell'episodio in cui i figli di Zebedeo chiedono: Maestro, vogliamo che tu ci faccia quello che ti chiediamo. E che cosa volete? Di stare uno alla tua destra e uno alla tua sinistra, ricordate? E Gesù dice: Voi non sapete ciò che domandate. Potete bere il calice che io bevo o ricevere il battesimo con cui io sono battezzato? Gli risposero: Lo possiamo. E Gesù disse: Il calice che io bevo anche voi lo berrete, e il battesimo che io ricevo anche voi lo riceverete. Ma sedere alla mia destra o alla mia sinistra non sta a me concederlo, e per coloro per i quali è stato preparato. A questo testo occorre aggiungere anche il testo parallelo di Matteo, capitolo 20, i versetti 22-23. Anche qui, poco prima, si avvicinò la madre dei figli di Zebedeo per chiedere a Gesù. E egli disse: Che cosa vuoi? Che questi miei figli siedano uno alla destra e uno alla tua sinistra. Matteo è un po' più, come dire, salva la faccia ai due discepoli, agli apostoli, no? È la madre, che sono un fanno le madri per i figli, no? Prima si parlava di meglio disoccupato a casa, no? Che attivo nel lavoro fuori. Che cosa rispose Gesù? Voi non sapete quello che chiedete. Potete bere il calice che io sto per bere? Gli dicono: Lo possiamo. Ed egli soggiunse: Il mio calice lo berrete, però non sta a me concedere che vi sediate alla mia destra o alla mia sinistra, ma è per coloro per i quali è stato preparato dal Padre mio. Quindi vedete, i due insistono, e sono simili. La coppa, il battesimo, che si oppone ai desideri di potere, perché stare alla destra e stare alla sinistra è un'espressione di potere, da parte dei figli di Zebedeo, e gli apostoli non sono esenti. Per cui, se ancora oggi nella Chiesa noi troviamo questi desideri, beh, ci dispiace, ma non ci meraviglia più di tanto, no? Sono quell'umanità che purtroppo viene fuori, che ancora non ha compreso, ma non dobbiamo disperare per la conversione. I discepoli del Signore sono chiamati alla perfetta assimilazione con il Maestro, essere sacrificio vivente, santo, accetto, culto dello Spirito Santo, dirà Paolo nella lettera ai Romani capitolo 12, in favore della terra, dell'umanità. Se questa funzione viene meno, però non vi è rimedio. Il Signore lo getterà fuori nel disprezzo degli uomini. Il sacrificio dunque implica la fede, la sofferenza, la via alla perfezione. Paolo, in un'altra prospettiva, ma in un senso abbastanza coerente con questo tema, dirà, anzi griderà ai suoi fedeli, che se Cristo non fosse stato risuscitato, vana è la fede, vana è la predicazione. I cristiani resterebbero ancora a sperare e gli apostoli sarebbero i più miserabili di tutti gli uomini. Leggetevi Prima Corinzi capitolo 15, i versetti 12-19. In riferimento al fuoco, i padri hanno lasciato preziosi testi. Negli appunti ve ne offro alcuni, ne leggeremo uno soltanto. Dobbiamo fare delle scelte. contemplando quel fuoco che divamperà sulla croce prima e poi nella resurrezione, no? I padri ricordano che dal Signore questo fuoco è in rapporto poi con i discepoli. Il rinvio è alla Pentecoste, dove è rinnovata la promessa del risorto. Lo Spirito Santo, come fuoco, irrompe sui discepoli e li battezza. Ricordate, Spirito Santo e fuoco. Li consacra per la missione. Questo è il battesimo. Dunque, il sale che rende saporito, il fuoco. Bene, tutto questo ci ricorda che il Padre nel Figlio versa nel cuore di tutti i suoi figli quella carità fedele che è lo Spirito Santo. Così scrive Paolo, lettera ai Romani, capitolo 5, versetto 5. La speranza non delude, perché l'amore di Dio è stato riversato nei nostri cuori per mezzo dello Spirito Santo che ci è stato dato. Questo Spirito Santo ci abilita insieme alla divina liturgia, ovvero all'annuncio dell'Evangelo e alle opere del Regno, per un culto veramente immacolato. I padri, interpretando il sacrificio in rapporto al fuoco dello Spirito e dunque i divini misteri, partecipazione a quel fuoco, qui dovremmo davvero riflettere sulle nostre liturgie domenicali, infuocate, non tiepide o tremanti perché non c'è sole, fa freddo, tutti avvolti nei propri cappotti, giubbotti. Numerosi testi danno testimonianza di quanto Matteo in questo brano ci sta dicendo. Clemente Alessandrino, il fuoco discese sul sacrificio d'Elia e lo consumò. Il fuoco della misericordia divenne il nostro sacrificio vivente. Il fuoco consumò il sacrificio. Nella tua offerta, Signore mio, noi mangiammo il tuo fuoco. E dice, ma che cosa vuol dire? Beh, dobbiamo un po' abituarci a questo linguaggio, che per noi è diventato inusuale. I fedeli non sono consumati dal fuoco, come nei sacrifici, ricordate? Primo libro dei Re, la pira, la disputa con i sacerdoti di Baal, 450 sacerdoti, il fuoco scende e consuma tutto, il sacrificio, la legna, le pietre, asciugò l'acqua che era stata buttata sopra. I fedeli, mangiando il fuoco, sono divinamente nutriti. Hanno in loro lo Spirito Santo. Scrive Sant'Efrem, accennando a questo prodigio, nel tuo pane è celato lo Spirito che non può essere mangiato, nel tuo vino dimora il fuoco che non può essere bevuto. Lo Spirito nel tuo pane, il fuoco nel tuo vino, meraviglia singolare che le nostre labbra ricevettero. Efrem il Siro, nella divina liturgia, per condiscendenza divina, è operato quel singolare prodigio. Ricordate quando Tommaso vuole toccare Cristo risorto, mettere la mano nel costato, no? Cosa dicono i padri, la liturgia? La paglia si avvicina al fuoco e non prende fuoco. Quanto ci vuole perché la paglia prenda fuoco? E poi è impossibile spegnerlo finché non si è consumato tutto. Invece, noi possiamo mangiare, bere il fuoco dello Spirito. La tradizione orientale ha il segno particolare, no? Il rito dello Zeon, che soltanto purtroppo i primi che fanno poi la comunione possono, viene immesso nel calice dell'acqua bollente. E quando si accede al calice, il vino, sangue di Cristo, è caldo. È una sensazione che ti prende. Davvero ne rimani colpito, no? Perché tu non te l'aspetti. O meglio, se te l'aspetti, però ti colpisce lo stesso. Ed è qualcosa che ti prende, perché ciò che tu condividi, no? È come mangiare il cibo caldo rispetto alla pizza fredda, che notoriamente, no, è poco appetitosa. C'è questa sensazione di vita, Non stiamo mangiando un pezzo di carne morta, macellata, no? Ma un corpo vivo che dà la vita. E nel simbolismo è questo quello che si vuole far corrispondere. Poi teologicamente possiamo pure dire che possiamo fare a meno della coppa, basta il pane che è diventato così trasparente, no? Che io alle volte mi capita, perché stanno aiutando nella distribuzione, no? Vedi che alcuni se ne vanno con sta cosa che si è incollata al palato, no? Proprio per effetto dell'aria umida della bocca, no? E soprattutto quelli un po' più anziani, memori di quel catechismo che diceva non si tocca né con i denti, con la lingua, beh, è un po' inevitabile, però diciamo, non dovete sfrugoliare troppo il Signore, no? E quindi questa cosa mi speriamo che si stacchi, no? Fino a che fortunatamente si consuma, perché è quasi inconsistente, però si può conservare a lungo, quindi non va. Ricordiamo anche Sant'Agostino, fra i padri, che commentando l'Evangelo di Giovanni, ricordate il capitolo 21, Gesù che accoglie i discepoli che hanno pescato su suo invito, li accoglie e sul fuoco dice portate il pesce che avete pescato ora, e viene posto accanto al pane e al pesce che già sta arrostendo sul fuoco. Che cosa pranzarono? Quale pranzo diremo anche noi? Quale cosa di soave e salutare se egli nutre anche noi? Sopra era narrato che questi discepoli, quando sbarcarono, videro la brace posta sulla terra e un pesce posto vi sopra e il pane. Dove non vuoi inteso che il pane fosse posto sopra le braci, ma solo è da sointendere che cosa essi videro. Se scordiamo questo verbo, dove va sottinteso, allora tutto si può dire così. Videro la brace sulla terra e il pesce sopra di essa e videro il pane. O piuttosto così, videro la brace a terra e il pesce sopra di essa e videro anche il pane. Per ordine poi del Signore portarono anche i pesci che essi avevano catturato, quelli che egli aveva fatto, benché da Giovanni che narra questo non sia espresso. Tuttavia, che fosse il Signore non è taciuto. Infatti disse, portate i pesci che avete catturato adesso. E certo per ordine suo, chi crede che non li facesse così? Perciò il Signore fece il pranzo per quei 7 discepoli con questo, ossia con il pesce che avevano visto posto sulla brace, a esso aggiungendo i pesci che avevano catturato, e il pane, che ugualmente è narrato, che essi videro. Il pesce arrostito è Cristo sofferente. Egli è il pane vivente che discende dal cielo. A Lui è incorporata la Chiesa per partecipare alla beatitudine eterna, per cui è detto: portate i pesci che avete catturato adesso, affinché tutti noi che coltiviamo questa speranza, mediante quel numero settenario di discepoli, in cui in questo luogo si può intendere figurata la nostra comunione. Noi sappiamo comunicare a così grande sacramento ed essere associati alla medesima beatitudine. Questo è il pranzo del Signore con i Suoi discepoli, con il quale Giovanni, benché avesse anche molti altri grandi fatti da dire su Cristo, come credo, conclude il suo Evangelo con la contemplazione di grandi realtà. E così continuando. Due riflessioni. Vi invito a leggere i testi, perché credo che siano molto più entusiasmanti e ricchi di quanto possa io riassumere. La celebrazione eucaristica non è gelida, è una vampa del fuoco divino che incendia l'esistenza fedele e redenta. E tutto questo poi si deve condensare nella vita quotidiana di preghiera, che fa restare acceso il fuoco della carità dello Spirito Santo, donato fedelmente nell'iniziazione, come già ricordava Paolo in quel capitolo 5, versetto 5. Il fuoco onnipotente dello Spirito Santo immediatamente si spegne davanti al rifiuto degli uomini. Il sale diventa insipido perché si mischia alle impurità dei nostri peccati, ritornando a quel famoso sale colorato. Viene meno la prima beatitudine, quella della povertà nello spirito, che ci vede rinunciare e farci poveri per riempirci di spirito. Invece scegliamo le impurità del mondo. Tutta l'azione di Dio è per amore. Lo Spirito Santo, che è la libertà di Dio, rispetta la libertà degli uomini che ha creato. Però chi opta per il gelo, per un'esistenza scipita, no? Sciapa, ne trae i risultati, le conseguenze, no? Le ha scelte lui. Siamo noi che mettiamo nelle mani di Dio il giudizio nei nostri confronti, sulle nostre vite. Tra tanto attivismo moderno che invade ogni aspetto della vita della Chiesa, pensiamo alla necessaria ma ancora inesistente scuola di preghiera da istituirsi, diocesi, parrocchie. Questa porta ricchezza spirituale. Il fuoco divino, infatti, viene dalla preghiera di Cristo Signore e resta acceso nella preghiera dei Suoi discepoli e di continuo brucia distruggendo i malsani comportamenti della vita materiale e spirituale, creando quel cuore nuovo di cui parla il Salmo 50, un cuore sempre giovane, capace di amare, capace del divino. Ma continuiamo l'Evangelo di Matteo, versetto 14. Voi siete luce del mondo. Non può restare nascosta una città collocata su un monte, né si accende una lucerna per metterla sotto il moggio, ma sopra il lucerniere perché faccia luce a tutti quelli che sono nella casa. La seconda definizione, dopo quella del sale, quella della luce, è altrettanta piena di responsabilità. I discepoli, come luce del mondo, sono in tutti assimilati, anche da questa parte, con il Signore, il Verbo luce vita, luce delle nazioni, come lo abbiamo acclamato nella terza domenica del tempo ordinario. Anche qui lo sfondo è l'invito rivolto a Israele nel profeta Isaia, capitolo 2, i versetti 2-5. Casa di Giacobbe, vieni, camminiamo nella luce del Signore. E in Isaia 42, Isaia 49 ancora, Israele è chiamato luce per le nazioni. E Paolo riprenderà questo tema della vocazione di Israele. In Romani 2,19 dirà luce di coloro che sono nelle tenebre. Questa è la Chiesa. L'immagine della luce è esplicitata in Matteo quando dice che deve essere posta in alto. Non si mette sotto il moggio, ma sopra il lucerniere, perché faccia luce a tutti quelli che sono nella casa. E ancora, la luce sono le opere che i discepoli sono esortati a compiere, le opere buone, perché la gente possa dar gloria a Dio. I discepoli devono diventare figli della luce. Nel giudaismo questa immagine era usata molto volentieri in riferimento alla legge, al tempio ed anche a eminenti personalità religiose, no? Il pensiero della città sul monte è Gerusalemme, posta sul monte del Signore. Da lì la parola di Dio si irradia come luce salvifica. Israele è luce delle genti, aveva detto Isaia. Questa prerogativa dell'antico Israele è anche della Chiesa, costituita da tutti coloro che ascoltano la sua parola. Guardate, Israele, la Chiesa, è popolo di Dio non per nascita, ma per appartenenza dovuta a una scelta, che è l'ascolto della parola, dove ascolto, lo ricordiamo ancora, è mettere in pratica. Non è semplicemente aver sentito. Vado in Chiesa, ascolto l'Evangelo, ascolto il predicozzo che viene fatto e poi questo mi rende salvo, no? Dicevamo all'inizio, non è l'aver partecipato anche in maniera pia, compita, no? Tutta la, poi dopo fuori è altra cosa. La luce accesa non è coperta. Il moggio, nell'esempio evangelico, era innanzitutto un recipiente per misurare il grano, usato anche come mensola, dove porre poi la luce, no? Perché illumini la casa. La fiamma poi di queste luci, ricordate che in passato, vi ho detto prima, no? Alcuni bruciavano il sale misto a bitume, no? Altre popolazioni raccoglievano il letame secco e veniva usato come riscaldamento e come luce. Se spegnete oggi una candela, no? Non correttamente, fa cattivo odore. In passato era ancora peggio del materiale che usavo, forse un po' più meno dannoso, no? Di oggi. Oggi ho bruciato delle tavole, è uscito un fumo nero, no? Che mi ha un po' preoccupato, perché le tavole sembrano belle però a vedersi, no? Tutte pulite, belle, di legno, però evidentemente le hanno trattate con delle vernici o qualche cosa per il mantenimento. Bene, in passato la fiamma non si spegneva con il soffio, no? Perché questo causava un puzzo tremendo, insopportabile. Si usava, come si fa nelle chiese, no? Ma perché non si arriva in alto, allora si usa un'asta con un piccolo cono, no? Lo si pone sopra, la fiamma consuma l'ossigeno, l'assenza di ossigeno spegne la fiamma, quasi in odore, no? E non, Cristo ci dice che la luce non deve essere spenta, ma deve illuminare sempre. Ed ecco le motivazioni. La luce deve sfolgorare davanti agli uomini come esempio efficace. Sono quelle opere buone, abbiamo detto, che si attuano con il sacrificio. E gli uomini che le vedono, pieni di riconoscenza, danno gloria al Padre che è nei cieli. E glorificare il Padre, scopo finale della salvezza, è entrare in comunione con Lui. I discepoli dunque, come figli, portano altri figli al Padre, ma seguendo sempre il Figlio unico. Così risplenda la vostra luce davanti agli uomini, perché vedano le vostre opere buone e rendano gloria al vostro Padre che è nei cieli. E allora ecco una domanda. Noi cristiani forse non sosteniamo un sistema ingiusto e oppressivo dei deboli e dei poveri? La povertà del terzo mondo, la geografia del sottosviluppo, non si spiegano parlando di rifiuto della tecnica o di una pigrizia congenita di questi popoli, no? Ma non è forse il risultato di uno secolare sfruttamento di materie prime e di una sottomissione forzata ad una cultura, ad una razza, di un commercio internazionale basato sull'intimidazione, sul boicottaggio e sugli aiuti internazionali che poi in realtà sono un modo per disfarsi di merci inutili. Spesso noi mandiamo fuori, no? Con l'etichetta di aiuti, no? Roba che, di cui non sappiamo che faccia, scarti, scorie. Rimane dunque l'interrogativo: la luce di Cristo illumina questo mondo e non il mondo nuovo verso il quale dobbiamo muoverci come verso un esodo. La comunità cristiana oggi rischia di nascondersi ancora sotto pesanti schermi la luce di Cristo. La non coscienza della solidarietà nella testimonianza, il disinteresse per una espressione comunitaria della nostra fede, la politica del lavarsi le mani dei fatti in cui non si giocano i nostri interessi, l'intervento ingenuo in difesa di un ordine costituito che impediscono alle nostre comunità ecclesiali di fare luce. Beh, guardiamoci intorno, non devo citare. È necessaria una continua riflessione, confronto con la parola, affinché le nostre strutture non diventino schermo o controtestimonianza della nostra Chiesa. La riflessione poi deve diventare azione, con saggezza ed efficacia, per non distruggere nulla di valido. Rimane sempre, Signore, ricordate la zizzania, no? Togliamola, no? E così togliete, dice, non soltanto il cattivo, ma anche quello buono. Far germogliare i semi di bene che sono presenti dovunque e che attendono un buon terreno. Ecco, preparare il terreno. Quella parabola del seminatore, no? Che in diocesi abbiamo scelto essere la linea guida. Il seminatore, la parola è seminata e la parola e il seme germina, però rimane il terreno e quel terreno siamo noi e noi siamo chiamati a renderlo adatto ad accogliere. Perché quel seme che pur germoglia, può essere poi distrutto, soffocato, bruciato. Chiudo con la preghiera di Colletta, che ci fa pregare così. O Dio, che nella follia della croce manifesti quanto è distante la tua sapienza dalla logica del mondo, donaci il vero spirito dell'Evangelo, perché ardenti nella fede e instancabili nella carità, diventiamo luce e sale della terra. Per Cristo nostro Signore. Amen.